Buongiorno Nicola Galloro.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, è la prima volta che parliamo di sport su Rewind con te? Sì?
Eh sì, sì, una delle prime sicuramente.
Oh, perché generalmente lo facciamo parlare sempre di stragi, dico, oggi invece parla di sport, vabbè. Senti, ascoltiamo delle clip, poi niente, poi le commentiamo.
Un giro olimpico il tuo. Che hai sentito?
La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però
campione del mondo.
No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78. Per quello questa è la festa più importante della mia vita.
Napoli, che significa per te a questo punto?
Mia casa sicuramente.
Allora Nicola Galloro, poi torniamo sempre sugli stessi discorsi. Questa era una clip estratta dall'archivio di Stato della Rai, dall'archivio della televisione di Stato, dalla Rai. Insomma, Nicola, si poteva andare in campo prima di partite difficilissime che valevano una stagione, che valevano un titolo, uno scudetto, e intervistare il più forte giocatore della storia del calcio? Questa era un'intervista post partita, ma precedentemente abbiamo ascoltato anche l'intervista di Galeazzi a Maradona prima di quel Napoli-Fiorentina nel prepartita. Insomma, era un altro mondo, e questa clip ci riporta al 1987, allo scudetto del Napoli, il primo scudetto del Napoli, dove per la prima volta una squadra del sud vinse il campionato di calcio di Serie A. Il Napoli al primo posto in classifica in solitaria dalla 15ª giornata, ripetiamo, però attenzione, con un torneo diverso, 16 squadre, la vittoria valeva 2 punti. Dall'inizio, consapevole della posta in gioco, continuava a vincere, a giocare, a riempire lo stadio, insomma. Effetto Maradona, effetto scudetto, non lo so Nicola Galloro, ma era un'aria totalmente magica che a Napoli, in alcune zone, attraverso alcune immagini, ancora si può respirare, Nicola, e questa è la cosa incredibile.
È vero, perché è stato qualcosa di unico e irripetibile che protrae i propri effetti, li riproduce ancora adesso. Perché quella sarà un'annata indimenticabile e che non deve essere dimenticata, quindi non in un'accezione troppo generica del termine, ma per la valenza. Tu parlavi di un successo che poi avvolse e produsse effetti per tutto il meridione, perché a vincere fu il Napoli, ma ci fu anche una forma di riscatto sociale, considerato sempre quella forma di distacco che intercorre tra nord e sud, o si ritiene intercorre tra nord e sud, e quello dell'87 fu qualcosa di epocale, anche perché Maradona aveva appena portato di fatto l'Argentina a vincere il campionato del mondo, e quella di Napoli è stata forse un'impresa ancora più storica, soprattutto quella rivalità con l'Inter di Trapattoni, con l'Inter che aveva messo a segno e aveva ingaggiato Matteoli, e il Milan aveva a sua volta incamerato le prestazioni di Donadoni, 11 miliardi, parliamo di fine anni 80, e poi anche il timore, perché nelle ultime giornate di quel campionato con Bianchi allenatore, il Napoli cominciò a stentare e vinse lo scudetto, anche perché poi l'Inter riuscì nell'impresa, diciamo così, di perdere 2 trasferte sulla carta non così probanti. E non dimentichiamo che in quell'anno ci fu anche l'accoppiata scudetto Coppa Italia, era veramente un grandissimo Napoli. Quello attuale si sta ispirando, ma è veramente un peccato, e lo dico da appassionato di calcio che da tanti anni sia lì per ottenere il primo posto e vincere il campionato e non ci riesca, sembra veramente quasi una sorta di maledizione, ed è un peccato
soprattutto nella stagione
2018-2019
sì. Con Sarri, cioè quello
lì proprio si assaporò, perché lo scontro diretto fu vinto al 90°. Nei giorni successivi i vessilli di Maradona e tutta la simbologia storica del Napoli, che erano prodotti e proposti all'interno delle vie della città partenopea, e poi fu un inspiegabile insuccesso quello di Firenze, dal quale tutto derivò. E lì sì, hai ragione, si è proprio toccato lo scudetto, ma anche quest'anno, se vogliamo, perché ne è ancora in corsa, perché se andiamo a vedere la classifica avulsa, a 3 punti giusti di ritardo dal Milan, scontri diretti pari, differenza reti migliore del Milan, quindi ci sarebbe la possibilità. Ma quando si arriva al punto del riscontro reale, si matura un insuccesso che è difficile da spiegare, però è comunque un insuccesso tecnico.
Ho capito, Nicola. Sì, è così. Allora, passiamo anche ad un altro sport. Non parliamo solamente di calcio, poi ci torneremo ovviamente sul calcio, anche perché c'entra anche la televisione, Nicola Galloro. Mondiali di atletica leggera a Roma si concludono. Ovviamente furono organizzati allo Stadio Olimpico. Il medagliere dell'Italia contiene 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Gli azzurri campioni del mondo sono Francesco Panetta nei 3000 e poi con un tempo strepitoso. E a fine agosto del 2019 era ancora record italiano. E Maurizio da Milano nei 20 km di marcia. Ascoltiamo una clip.
Schizza via dai blocchi e guadagna terreno Ben Johnson. Secondo la logica delle cose aumenta ancora il vantaggio a Ben Johnson. Lo insegue Lewis che cerca di ridurre. Trionfo di Ben Johnson. Primato del mondo, 9.84, primato del mondo, letteralmente spazzato via il primato di 9.93. Abbiamo assistito a una grande impresa, un'impresa storica, un vento di 9.095, quindi pienamente valido il risultato. È un trionfo di Ben Johnson che succella così il diritto ad essere considerato plus. Probabilmente trascinato nell'ammirazione per questa impresa straordinaria, record del mondo 9.94.
Sempre dalla Rai questa clip, Nicola Galloro. Torniamo al calcio e ne ascoltiamo un'altra di clip, questa volta perché poi dobbiamo analizzarla, perché è interessante. Parliamo del presidente più vincente della storia del calcio italiano. Ascolta qui Nicola Galloro, poi la commentiamo.
I tifosi del Milan hanno soltanto una cosa da dire, di sostenere la loro squadra nei momenti duri. Stiamo costruendo insieme una squadra che deve durare nel tempo. Non avremo subito una squadra che potrà vincere tutto, abbiamo invece una squadra che certamente darà il cuore sul campo. Ecco, io credo che il cuore dei tifosi debba essere vicino al cuore dei giocatori proprio nei momenti in cui il Milan dovrà affrontare delle situazioni critiche. Poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, mi piacerebbe molto che non ci fossero fischi all'indirizzo della squadra avversaria quando a San Siro vengono lette le formazioni. Credo che sia una cosa che non aumenta in nulla le chance che il Milan avrà di vincere. Mi auguro veramente che San Siro torni ad essere uno stato in cui domino la signorilità, la classe, lo stile, e quindi che la squadra avversaria magari si cerchi di batterla, ma nel rispetto delle regole, ma che la si rispetti anche con queste manifestazioni esteriori.
Silvio Berlusconi in un'intervista, Nicola Galloro in Rai, raccontava quello che doveva essere per lui il Milan qualche anno prima poi della stagione 1987-1988. Ebbene, le sue previsioni sono state rispettate, e come, perché iniziò il campionato che prevedeva solamente 2 retrocessioni per portare la Serie A nella successiva stagione a 18 squadre. Pensate che il presidente del Milan, Berlusconi, acquistò gli olandesi Ruud Gullit e Marco Van Basten, scegliendo come allenatore Arrigo Sacchi, che al suo esordio era al suo esordio in Serie A. E fecero la storia, semplicemente. Non ho altre parole, Nicola Galloro.
Ma tutto perfetto. Indubbiamente, sì, è un manifesto programmatico imprenditoriale adattato al calcio e poi trasfuso nelle lungimiranti visioni politiche. Ora Berlusconi sarà un personaggio controverso e molta della sua valutazione passa dalla soggettiva appartenenza politica, però l'acume e soprattutto una visione anche pionieristica delle cose, anticipate e anticipatorie, non può non riconoscersi ed ascriversi a lui. Quel Milan, Sacchi intanto venne ingaggiato perché nella stagione precedente col Parma in Coppa Italia aveva fatto ammattire di fatto il Milan, ma non sono solo e soltanto gli olandesi, che il cui potenziale tecnico da solo andava a corroborare meglio gli equilibri e il valore della squadra, ma in quel Milan c'era Ancelotti, Evani, che oggi è il vice allenatore della nazionale italiana, Tassotti, i due Galli, Paolo Maldini, un giovane Baresi, Costa Curta, che non era ancora in età da essere e da giocare con apparizioni titolari. E poi Van Basten peraltro accusò anche un infortunio parecchio duro, lo tenne fuori per tantissimi mesi fino ad aprile, quindi gli olandesi arrivarono sì, di fatto resero maggiore il tasso tecnico della squadra, però fu il gioco collettivo, il gioco di Sacchi, che ancora oggi rimane ben scolpito per una forma di gioco diciamo propositivo, un po' meno tattico, un po' più sganciato da un rigore anche di posizione. E a quei tempi ricordiamo sempre che la numerazione era da 1 a 11 e i ruoli erano ben stabiliti.
È chiaro.
Difficilmente si sganciava in avanti, il terzino difficilmente sovrapponeva sull'ala, anche se poi ci furono chiaramente le evoluzioni. E in quella stagione Sacchi riuscì ad amalgamare il proprio organico, tant'è vero che nel girone di ritorno poi non ci fu nessuna battuta d'arresto, e quel Milan di Berlusconi tornò a vincere dopo parecchio tempo, dopo 9 anni, e Gullit nell'87 naturalmente fu anche insignito del meritato riconoscimento del pallone d'oro.
Certo, è così. Allora, caro Nicola Galloro, ti faccio ascoltare una clip, perché qui toccherò le corde del tuo cuore. Sono sicuro che qui, ascoltando questa clip, ti farò toccare, o meglio, io toccherò le corde del tuo cuore, perché parliamo di un processo molto particolare.
Sugli letti della sua trasmissione della settimana
Presidente,
scorsa.
La prego di rispettare chi
io non li conosco, no, chi dice io non rispetto chi è un professionista di mistificazione, non rispetto chi dice falsità e non rispetto chi le dice a proposito di un gruppo come il mio, che è l'unico tra i grandi gruppi industriali d'Italia a creare ogni anno migliaia di posti di lavoro,
evidentemente,
e che continua a crearli, Presidente, e continuerà a crearli in futuro.
Mi scusi, evidentemente per lei il pluralismo è un optional.
No, il pluralismo è una cosa in cui credo, è un optional il vostro modo di fare televisione.
Nicola Galloro, questo era il processo del lunedì, preso da un estratto dalla RAI e Silvio Berlusconi, pardon, non dalla RAI, ma Silvio Berlusconi andò praticamente ad inveire contro chi fosse in studio. Effettivamente in quegli anni c'era una critica smisurata contro Silvio Berlusconi, anche ingiustificata per quanto riguarda la politica, ma in questo momento io analizzo quella legata al calcio. Presidente che ha vinto tutto, ma perché bisognava criticare? Perché bisognava rompere le scatole? Va bene, perché forse siamo un paese che siamo abituati a fare questo. Comunque, il processo del lunedì è questo l'argomento, un programma di culto con il rosso Aldo Biscardi, da Larino, come un esperto ammaestratore di leoni, stuzzicava i suoi ospiti e mentre faceva finta di abbassare i toni polemici metteva in mano al pubblico cartelloni da ultras. Insomma, nato per discutere a freddo dei temi della domenica calcistica, divenne in breve, sotto la direzione di Biscardi, uno show con i suoi figuranti, sempre pronti alla rissa verbale, sempre in disaccordo, finto, aggiungo io, sui motivi calcistici della domenica, e con una batteria di vallette mute che danno un tocco di grazia al programma. Ma nonostante tutto, il processo di Biscardi, sempre pronto ad erigersi tribuno della plebe calcistica, ma altrettanto pronto ad inchinarsi ai potenti, ha un successo clamoroso, e i numeri dell'Auditel lo testimoniano, in cui il presentatore mette a tacere i suoi detrattori mentre fa a pezzi la sintassi e il congiuntivo, però nel frattempo, e questo faceva anche molto ridere Nicola Galloro, però numerosissime imitazioni sulle TV locali, addirittura una smaccata colonazione, l'appello del martedì con Maurizio Mosca e chi? Il Mago Herrera. Insomma, una trasmissione che ha fatto la storia anche, no, se vogliamo, del calcio.
La storia è che oggi in tutti i talk show calcistici ritrova la propria genialità, perché c'è tanto di calcare nelle trasmissioni dell'oggi, tranne quelle estremamente datate e quindi più proprie, più autoprodotte, più esclusive per contenute, ma nelle altre più generali e generaliste mi pare di poter dire che ci siano tanti richiami col processo del lunedì. Tu facevi ascoltare prima l'estratto in cui Berlusconi si lamentava, o se vogliamo dirla anche accusava, il conduttore di non conoscere una forma, come dire, così ampia di pluralismo. Ma la politica e la visione politica e l'imprenditoria è anche dialogo. E poco tempo più tardi, qualche anno dopo, lo stesso Berlusconi intervenne proprio durante il processo per annunciare che Kakà, che era dato in procinto di trasferirsi al City, non si sarebbe mosso da Milano, poi in realtà sarebbe stato ceduto al Real Madrid. Il processo è una trasmissione rivoluzionaria, perché ha modificato il modo di raccontare il calcio in televisione. Tutto il calcio minuto per minuto è la radio. parliamo di racconto di partite, come analisi della partita, al di là, ripeto, di trasmissioni storiche che esistono da 3000 e passa puntate, però il processo di lunedì ha cambiato la modalità di racconto del calcio in televisione. Peraltro un fenomeno negli anni 80 che si è innestato proprio nel momento in cui la Serie A decideva di riaprire le frontiere agli stranieri. E poi il successo è anche la semplicità, che non significa banalità o non estrema auligità, tanto è vero che Biscardi è riuscito poi a traghettare quelle che sono le nostre chiacchiere da uomini comuni, chiacchiere da bar, si dice, da bar dello sport, del lunedì mattina all'interno di uno studio televisivo, condensando, questo è un merito, di tutto in poco più di 2 ore. E peraltro inizialmente i conduttori erano Ameri, Bartoletti, poi arrivò naturalmente Biscardi e subito mise in opera il suo stile, che potremmo dire sensazionalistico, quasi nazional popolare. Le polemiche arbitrali, che però erano fatte ed erano condotte con altro stile, lasciami dire, rispetto a quelle molto più di caciara dell'oggi, e poi il suo compagno di viaggio, l'ideale spalla, lo dicevi, Maurizio Mosca, il sarcasmo, la sua simpatia scanzonata, è una vera polemica che anche per ossequio alla parte recitata veniva portata sino alle estreme conseguenze. E gli ospiti, abbiamo sentito Berlusconi, ma ci fu Sgarbi, Brera,
Maradona, studio, Tito, insomma, Andreotti, tutti.
Maradona, Pertini, doveva durare poco un collegamento e poi il Presidente della Repubblica, che era estremamente appassionato e competente di calcio, tende tutti in balia, ecco, delle sue osservazioni calcistiche per molti più minuti di quelli concordati. Quindi era una trasmissione leggera, ma con gli ospiti di prestigio.
Esatto, adesso si prova a rifare, ma non è possibile replicarla. Grazie Nicola Galloro, buon weekend, buona domenica, ci sentiamo prossimo weekend.
Grazie a te Francesco, buon proseguimento a tutti.